Signore, ti vogliamo ringraziare perché siamo arrivati all'ultima domenica di quest'anno. Tu, Signore, all'inizio mi hai dato una parola sul portare frutto. E io so, Signore, che ci stiamo lavorando. E questo frutto, Signore, qualcosa si comincia a vedere, ma sappiamo che man mano, Signore, che c'è sempre di più una resa, come diceva ancora mia moglie, c'è più spazio che viene dato a te, Signore, tu farai crescere quell'area che deve crescere e farai, Signore, ridurre quell'area che deve essere ridotta, l'area del noi, dell'io, perché possa crescere l'area di Dio. E noi vogliamo ringraziarti ancora perché oggi continuerai a parlare ai nostri cuori attraverso la parola e attraverso ancora i simboli che sono davanti a noi, anche se in questo momento sono nascosti, ma sappiamo che c'è del pane e del vino che ci ricordano, Signore, quello che Tu hai fatto per noi. E vogliamo benedirti stamattina ancora per quello che ci stai dando, nel nome di Gesù. Amen. Vogliamo aprire la Bibbia nel libro degli Atti, a capitolo 2, leggiamo dal verso 41. La Chiesa è già nata e la Chiesa sta crescendo. Dopo il battesimo dello Spirito Santo, 3.000 persone si sono aggiunte ai 120 che già c'erano e che stavano aspettando la potenza di Dio. E sono stati anche battezzati in acqua per immersione nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, così come il Signore ha comandato. E allora leggiamo in Atti capitolo 2 dal verso 41. Quelli dunque che ricevettero la sua parola lietamente furono battezzati, e in quel giorno furono aggiunte circa 3.000 persone. Essi erano perseveranti nel seguire l'insegnamento degli apostoli, nella comunione, nel rompere il pane e nelle preghiere. Ed erano tutti presi da timore, e molti segni e miracoli si facevano per mano degli apostoli. Or tutti coloro che credevano stavano insieme e avevano ogni cosa in comune. Questo è l'effetto della nascita nel regno, nascita nel regno di Dio e nella vita nella Chiesa, vita nel corpo. La Chiesa non è il regno di Dio, la Chiesa è, diciamo, l'insieme dei credenti che stanno insieme. Ma ognuno è già entrato nel regno. La Chiesa non vivrà nell'eternità. È il regno di Dio che dura nell'eternità. La Chiesa è solo sulla terra. E Dio ha costituito per la Chiesa dei ministri perché la Chiesa possa essere solida e possa avanzare, ma la Chiesa non è altro che l'assemblea dei chiamati fuori dal peccato, fuori dalla schiavitù, fuori, diciamo, dalla menzogna, fuori dalla contaminazione, per camminare con Dio, per camminare nel regno di Dio. Amen? Quindi facciamo questa distinzione tra Chiesa e regno di Dio. Il regno di Dio è ogni cristiano che ha Gesù come re. Il re del re, il signore dei signori, e che già abita nei luoghi celesti con Cristo. Amen? Siamo nel regno, e Dio è il re della nostra vita. La Chiesa siamo noi, che è l'insieme dei cristiani. E questi, quando hanno ricevuto lietamente il Signore, si sono battezzati. E questa cosa, sapete, mi fa riflettere. Hanno ricevuto lietamente. Significa che hanno preso il messaggio di Pietro con tutto il peso che aveva. il messaggio della predicazione, della salvezza, lo hanno afferrato e con grande allegrezza lo hanno ricevuto. Con grande allegrezza hanno ricevuto Cristo, hanno ricevuto Gesù. Vuol dire che non hanno pensato, tutte quelle persone, i rischi che stavano correndo. Ricordiamoci che c'era un'accanita persecuzione verso, c'era stata un'accanita persecuzione verso Gesù fino al punto di ucciderlo. E quelle persone che l'avevano ucciso erano ancora lì e non si erano convertiti. Poi man mano si andavano a convertire dei sacerdoti, si andavano a convertire delle persone, però il simbolo della religiosità ha rifiutato la verità, e la religione sempre rifiuta la verità. La religione vuole controllare le persone attraverso dei comandamenti, attraverso delle cose, controllare per dominare, mentre Cristo non è venuto per dominare, Cristo è venuto per liberare, per sciogliere, per dare la vista ai ciechi, per aprire le prigioni. Amen. Il messaggio di Gesù, il messaggio del Vangelo è un messaggio che si può accogliere solo con allegrezza. Ma chi è che apre il suo cuore, chi è che riceve questo messaggio, non guarda che cosa va a perdere. Ah, ma se io accetto Gesù qua in questa chiesa, poi mi chiederanno la decima, io devo prendere la decima parte dello stipendio. Io non l'ho mai chiesto a nessuno, tanto per cominciare. Non ho mai chiesto la decima a nessuno, però la insegno, poi chi lo vuole fare lo fa. Chi non lo vuole fare non lo fa. Ognuno è libero di farlo o di non farlo, però io lo predico perché il Signore poi un giorno mi dirà perché non gliel'ha insegnato. Perché attraverso il dare io benedico. Chi dà sarà benedetto. La decima è qualcosa che era nel Vecchio Testamento, nel Nuovo Testamento c'è qualcosa di più della decima. C'è tutto l'intero essere nostro che il Signore vuole. Non vuole solo la decima, vuole di più, vuole il cuore. E se ha il cuore ha più che la decima. Amen. Se una persona solo calcola la decima e mette solo la decima, ma il suo cuore non è ancora del Signore, sta perdendo dei soldi, ve lo garantisco. No, Dio, non è che li sta perdendo, però non ottiene quello che dovrebbe ottenere, il meglio non lo ottiene. Ma se diamo tutto l'intero cuore nostro al Signore, allora le cose cambiano. Amen. E comunque quello che voglio dire, che questi dimoravano assieme e facevano delle cose. Quattro cose abbiamo visto. Quattro cose. Lo rileggo. Essi erano perseveranti nel seguire l'insegnamento degli apostoli. Uno, perseveranti nell'insegnamento. L'insegnamento non erano gli studi biblici, quelli che facciamo noi. Cioè, ora poi ne parliamo di questo, ve lo dico, ma intanto insegnamento degli apostoli. Nella comunione, per comunione non vuol dire prendere il pane e bere il vino. Comunione vuol dire stare insieme, vivere insieme, come una famiglia, come credo che in qualche modo noi ci siamo incamminati per essere come una famiglia, anche se ancora siamo lontani dall'essere famiglia, però in qualche modo questo è il desiderio di Dio nella Chiesa, fare in modo che la Chiesa sulla terra possa essere una famiglia. Naturalmente parlo di chiese locali, perché tutti insieme non possiamo essere famiglia, così come tutte le famiglie non possono stare insieme in una, sotto una casa. È impossibile. Ogni casa è una piccola, parte della società, una cellula della società, dove ci sono genitori, figli, a volte anche nonni. E oggi sono molto presenti e molto utili i nonni. E alcuni se le vanno rubando, se le contendono quando i figli sono tanti, se i nonni hanno la pensione, hanno l'accompagnamento. li vogliono tutti questi nonni. E comunque, comunione, il rompere il pane, quello che facciamo oggi, il rompere il pane nel ricordare quello che il Signore ci ha comandato di fare, e nelle preghiere. Quattro cose importanti. Ed erano tutti presi da timore, e molti segni e miracoli si facevano per mano degli apostoli. Or tutti coloro che credevano stavano insieme e avevano ogni cosa in comune. Questo è l'effetto della Chiesa che nasce e che cammina e che vive e che mostra Cristo. Sono passati 2000 anni da questo avvenimento. Come è oggi la Chiesa? Risponde ancora a questi requisiti o è molto diversa, o molto cambiata, trasformata? Oggi ormai per Chiesa intendiamo monumenti, grandi strutture, grandi edifici che attirano l'attenzione, dei campanili alti che una volta servivano per attirare la gente verso il luogo dove si doveva pregare. Adesso è solo un fatto architettonico, un fatto musicale. Ormai le campane suonano col computer e mettono dei suoni che sono anche belli, perché piacevoli. Però io non vorrei che nel futuro ci fossero i minareti, perché guardate che stiamo andando verso quella direzione. I minareti dove c'è quella preghiera, quel lamento che tutti devono sentire. E comunque che ci possa essere invece un punto dove le persone possono veramente incontrarsi con Dio e poter crescere nello Spirito, crescere nel Signore. Il rompere il pane, il ricordare quello che il Signore ha fatto, è qualcosa di troppo importante. Gesù ha detto che Lui è il pane che è disceso dal cielo. Amen? È Lui il pane che dice in Giovanni capitolo 6 verso 51, leggiamo: io sono il pane vivente che è disceso dal cielo. Se uno mangia di questo pane vivrà in eterno. Ora, il pane che darò è la mia carne. Il pane che darò che darò per la vita del mondo. Questo è quello che non avete proiettato. Vabbè, non fa niente. Giovanni 6:51. Io sono il pane, lo ripeto, il pane vivente che è disceso dal cielo. Se uno mangia di questo pane, vivrà in eterno. Ora il pane che darò è la mia carne, che darò per la vita del mondo. Il pane che darò è la mia carne, non è il corpo di Gesù. È il dono del suo corpo che è stato dato, perché sul suo corpo è stato inchiodato il peccato. È stato, diciamo, come l'elemento che ha attirato il male, e se lo ha preso, è come se lo avesse incollato tutto il male sul suo corpo, e poi questo corpo è stato condannato ed è stato maledetto, perché l'uomo fosse benedetto, perché la maledizione potesse essere tolta, strappata dall'uomo, perché il peccato, la schiavitù del peccato, perché sapete, non è il problema il peccato fatto, ma è la schiavitù del peccato che ti porta a continuare nel peccato, a vivere sempre nel peccato. E Gesù è venuto proprio per togliere l'uomo dalla schiavitù, non soltanto cancellare i peccati commessi, ma impedire che continui a peccare. Questo è il motivo per cui Gesù è venuto. E Lui ha detto che Lui è il pane che è disceso dal cielo. Lui è il vero nutrimento, ma il suo essere, il suo parlare, la sua parola è il vero pane, non è la sua carne nel senso fisico, come alcuni hanno sostenuto e ancora sostengono, che se tu mangi di quel pane, che poi è stato trasformato in ostia, lo mangi, avrai vita, perché mangi quello. Ma non ha nessun significato se tu mangi l'ostia. Ha significato se tu credi quello che quel corpo, quel nostro Signore, quel pane che è disceso dal cielo, ha detto di essere. Quello che ha detto di fare, quello che ha detto di credere, quello che ha detto, quello che dobbiamo essere anche noi. Se crediamo e viviamo nutrendoci della parola, perché Gesù è la parola, e lo voglio dire in questa occasione, lo voglio ricordare, lo sappiamo già tutti, ma voglio ricordare che Gesù è la parola di Dio. E quando noi leggiamo la parola, stiamo leggendo la vita di Cristo, stiamo vedendo Cristo e stiamo vedendo quello che Cristo è e quello che Cristo fa, quello che Cristo ha fatto e quello che siamo noi. È Lui che ce lo dice attraverso la parola, attraverso la nostra resa, attraverso la nostra affidare la vita quotidianamente a Lui, nelle sue mani e facendo quello che Lui ci ha ordinato di fare. Allora, in quel caso, Lui diventa pane, Lui diventa corpo, e noi ci nutriamo, e quando ti nutri, credi. Le persone del primo, diciamo, dei primi giorni della Chiesa avevano tanta fame, così come i bambini quando nascono hanno tanta fame, e attendevano ogni giorno all'insegnamento degli apostoli. Voglio precisare una cosa. Gli apostoli non avevano la Bibbia. Poi Paolo, più avanti, portava i libri, che erano dei rotoli. Ma voi vi immaginate Pietro? Non aveva dalla Genesi fino al libro di Zaccaria. Malachia, non c'aveva. I profeti, non ce l'aveva. I salmi. Non avevano queste cose, non avevano i libri, non avevano il proiettore, non avevano PowerPoint, non proiettavano niente. Ma loro, con molta semplicità, raccontavano quello che Gesù aveva mostrato loro. Raccontavano quello che avevano visto fare a Gesù, quello che Gesù aveva insegnato, gli facevano rivivere le esperienze fatte con Gesù. E loro erano tutti lì, con la bocca come un raccontino. Non gli parlavano in greco, non gli parlavano con l'etimologia, spiegando l'etimologia del significato delle parole, ma parlavano un linguaggio semplice, pratico, quotidiano, un linguaggio adatto a pescatori, adatto a casalinghe, adatto a contadini, adatto a pastori, adatto a persone semplici, un linguaggio che non poteva essere frainteso, che non era detto perché le persone ci dovevano costruire chissà quale falsa dottrina, ma era semplicemente per fare vedere come Dio amava e ama gli uomini. Poi man mano è nata la teologia, parolone grosse dove si fa, chi le spara più difficile le parole, quella è una persona molto più preparata. E poi alla fine le persone semplici non hanno capito niente. Ma nemmeno quelle che dicono le parole hanno capito qualche cosa. Solo fanno un po' di rumore. Mentre la Chiesa che cresceva, la Chiesa che avanzava, la Chiesa che sviluppava nel regno di Dio, era la Chiesa semplice che imparava cosa Gesù voleva che si facesse. Cosa Gesù ha fatto e cose Infatti Gesù cosa ha detto ai suoi discepoli? Andate battezzando nel nome del Padre, nel Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro ad osservare tutte le cose che io vi ho comandato. Nell'insegnamento degli apostoli, cosa pensate che ci potesse essere? Oggi parliamo della transustanziazione. Oggi parliamo della giustificazione. E credo di sì. Però in un linguaggio molto semplice gli apostoli gli dicevano, sapete, il peccato fa male. E noi abbiamo visto delle persone peccatrici che avevano rovinato la loro vita perché hanno seguito l'istinto della carne ed erano pieni di demoni, ma appena vedevano Gesù correvano verso di lui e Gesù li liberava. Gesù cacciava quei demoni e quella persona era trasformata, quella Maddalena. Appena Gesù l'ha liberato, l'abbiamo visto con un volto sorridente, luminoso, splendido. Abbiamo visto l'amore di Dio nella faccia di questa persona che prima era oppressa, arrabbiata, triste. Non era più sensuale. Ha perso quella sensualità, ma si è vista quella bellezza nel suo volto, nei suoi occhi, è ritornata la vita. Questo è quello che Gesù faceva tutti i giorni. Il peccato uccide, il peccato distrugge. Andare appresso, diciamo, i bisogni della carne, del corpo, che sono quelli illeciti, porta ad aprire la porta a demoni che entrano e ti fanno fare tante cose che poi ti fanno del male. Glielo spiegavano così, io credo. E le persone dicono, ma allora il peccato ci fa male, noi vogliamo tagliare col peccato, vogliamo camminare nella santità. Bravo, bravissimo. Preghiamo e chiediamo perdono a Dio per i peccati commessi, chiediamo a Dio la forza per non peccare più. Poi insegnavano sul dare. È chiaro che questa cosa è una cosa molto spirituale. Se tu hai di più che non puoi usare, che non ti serve, e altri non hanno niente, daglielo qualcosa a chi non ha. Perché devi tenerti tante case quando tu puoi abitare solo in una casa? Cioè, ma io devo vivere poi con le rendite, devo vivere con questo, con quell'altro. Oggi credo che è molto più convincente la cosa, perché avere case, sono quasi molte case, è una maledizione. C'è IMU che c'è da pagare, c'è IRPEF e chi dell'altro, non so quanto conviene tenere più case. Meno cose hai e meno tasse pagherai. Fa anche rima. Quindi avere troppo, ma se ce n'hai di una, se ne hai una, gloria a Dio che ce l'hai, vivici, tienitela. Però il Signore stava dicendo attraverso l'insegnamento degli apostoli, Gesù ha dato se stesso, ha dato tutto, lui non aveva niente per sé. Gesù ha detto un giorno, il figliolo dell'uomo non ha nemmeno dove posare il capo. Eppure Gesù riposava. Eppure Gesù non è che vivesse peggio degli altri pur non avendo niente. I barboni, guardate che vivono, eh? Anche loro vivono. Dormono magari sopra i cartoni, dormono in un ambiente, certo, non hanno tutti i comfort. Però l'uomo vive indipendentemente dalle cose. Vive indipendentemente dai soldi del portafoglio. Ci sono persone che hanno pochi soldi e vivono meglio di tanti che sono straricchi e non hanno la felicità, non hanno serenità, qualunque cosa mangiano gli fa male. E gli apostoli facevano comprendere che bisognava guardare le cose eterne e vivere per le cose eterne, desiderare le cose eterne, le cose celesti, non le cose terrene. Le cose terrene servivano a ben poco. E queste persone man mano ricevevano la parola, la ricevevano e il loro cuore veniva completamente riempito sempre di più dell'amore di Dio, perché loro subito ascoltavano e mettevano in pratica. Questa cosa è quella che contraddistingue il cristiano. Il cristiano quello vero, che ascolta, con semplicità, crede che con semplicità agisce in base a quello che sta credendo. E ci sono subito le cose, come dice la parola di Dio, no? In Luca, capitolo 6, dal verso 47 fino al 49, si parla della casa fondata sulla roccia e la casa fondata sulla sabbia. Il particolare, le due case apparentemente sembrano uguali, ma per farla sulla roccia bisogna scavare in profondità. Mentre per farla sulla sabbia subito già comincia a mettere i mattoni. Mentre la casa sulla roccia bisogna fare uno scavo. Molto faticoso scavare. Molto faticoso andare a trovare la roccia. E con la pala, col piccone deve rompere, e con la pala devi togliere la terra fin quando trovi poi la base solida, la base dura. Ecco, la parola di Dio, quando viene messa in pratica, è come se tu hai scavato, hai tolto, perché per mettere in pratica la parola di Dio dobbiamo togliere il carname, dobbiamo togliere l'egoismo, dobbiamo togliere il nostro ego, che siamo noi al centro e tutto il mondo attorno a noi, e allora devi andare a distruggere queste cose, devi togliere e devi scavare nel tuo cuore ed eliminare e fare spazio a Dio. E questo però ti faceva mettere la parola sul giusto fondamento, che è Cristo, e lì c'è la crescita. E la Chiesa che cresceva permetteva a Dio di fare molti segni e prodigi attraverso gli apostoli, e la Chiesa cresceva, e la Chiesa cresceva. I segni Dio li faceva, le cose straordinarie, attraverso i ministeri, ma la Chiesa faceva la sua parte. La Chiesa ascoltava, riceveva e con allegrezza, e attendevano ogni giorno. E ora? Ieri ci ha raccontato questo Pietro, oppure Giovanni, oppure tutti gli altri apostoli si dividevano nelle case, nelle case si riunivano. Oggi gli studi, oggi l'insegnamento ci viene fatto nella casa di Tizio, e andavano tutti lì quelli che ci potevano entrare. Poi quando si riempiva dice: ora dove possiamo andare? Andate nell'altra casa, lì c'è un altro apostolo che sta predicando, là c'è un altro apostolo. E andavano alla ricerca di case dove c'erano apostoli che predicavano o che insegnavano, e si sedevano lì e ascoltavano, ed erano tutti attirati, tutti affamati di quei racconti che loro gli dicevano. Non gli dicevano: ora prendiamo il Vangelo di Luca e leggiamo al capitolo 7 o il versetto 15 o al capitolo 6 verso 38 dove si parla della semina, e poi assolutamente no, gli raccontavano. Ora dice: ieri dove eravamo arrivati? E poi il giorno dopo, sapete cosa è successo? È successo questo, questo e quest'altro. Ci trovavamo in una città e c'era un funerale. E allora Gesù si è fermato quel funerale e ha visto la mamma di un ragazzo che stavano portando al cimitero. E lui è... Noi abbiamo detto: che cosa vuole fare ora? E siamo rimasti stupiti, scioccati. E Gesù ha fatto risorgere quel morto e lo ha consegnato, quel ragazzo vivo, a sua madre. Ti immaginatela? E sapete lui cosa ha detto? Ha detto: io sono la resurrezione, chi crede in me? No. E gli raccontavano tutte queste cose che Gesù aveva loro insegnato in un modo molto semplice. E loro ricevevano. Io credo di predicare in questo modo, nella semplicità, perché non saprei farlo in un modo diverso, e nemmeno sono interessato a farlo in un modo diverso, perché se poi quello che predico non viene capito, già c'è qualche difficoltà a mettere in pratica. Però penso che chi vuole capire capisca, chi non vuole capire non capirà mai, ma chi vuole capire capisce. Chi vuole aprirsi al Signore si apre al Signore. E allora man mano rinunci a te stesso, dai spazio alla parola, e la parola ti trasforma. Alla fine tu sei un'altra persona.
Amen. Gloria al Signore Gesù. Gli apostoli insegnavano, rompevano il pane. Rompere il pane è quello che ora faremo, è ricordare che il corpo di Gesù è stato rotto. Guardate che non dobbiamo rendere vano quel sacrificio che il nostro Signore Gesù ha fatto, dicevano. E ogni volta che prendevano il pane, ora dobbiamo rompere il pane. Sembra che lo facessero tutti i giorni. Prendiamo del pane, lo dobbiamo rompere. Guardate che oggi dobbiamo ricordare che il corpo di Gesù è stato rotto perché noi potessimo essere uniti. Perché noi potessimo essere uno. Perché noi potessimo essere in comunione. Perché noi potessimo essere uno con il Padre. Uno con il Figlio e con lo Spirito Santo, perché noi potessimo essere uno con Dio e fare parte della famiglia di Dio. Se tu vuoi separare, non hai capito il messaggio del Vangelo, non hai capito il messaggio di Cristo. Ma chi invece vuole costruire? Vi dico un segreto: se volete unire, se volete separare, potete fare, sono due cose totalmente diverse. Se volete separare, andate a raccontare agli altri quello che vi hanno fatto. Gli altri non se lo terranno per sé. Dice, sai, chi mi fece questo, mi ha fatto quest'altro, mi ha ferito, è stato ingrato, è una persona ingrata. E allora quello lo andrà a raccontare, fino a quando poi arriverà dalla persona che ha fatto del male. E tu sai chi Luca ha detto che è molto offeso con te. E ha riferito. E quella persona, ah sì, ma chi ce l'ha fatto? Perché se la... Perché allora vuol dire che io non voglio fare più niente per quella persona. Non ne voglio più sapere. Così separiamo. Quando tu subisci un torto, non raccontarlo a nessuno. Se vuoi unire, raccontalo a Dio e chiedi a Dio come gestire questo torto subito. Chiedi a Dio come fare per gestire questo dolore. Signore, io ho subito questa cosa, ci sono rimasto male, cosa devo fare? E il Signore mi dirà, forse era una condizione in cui non ha capito quello che tu volevi fare, quello che tu volevi dire, chiariscilo. Signore, cosa, dopo che mi ha fatto quello che mi ha fatto, gli a chiarire? Sì, vai a chiarire, perché ha capito un'altra cosa. Tu non sei stato chiaro, ti sei fatto fraintendere. E tu vai lì, ma tu quando io ti sei comportato in quella maniera, forse hai capito questa... Hai capito quello che io ti volevo dire? Dice, no, io ho capito questo. Allora guarda che ti sei sbagliato. Non hai capito quello. Non hai capito bene. Forse l'errore l'ho fatto io. Mi sono espresso male. Quanto è pesante, quanto è difficile fare questa cosa. Andare a chiarire. Mamma mia. Io mi devo umiliare, io mi devo abbassare. Non solo ho subito, ma anche c'è da dire. Tu sai che il tuo fratello ha qualcosa contro qualcuno, vai e riprendi il tuo fratello. Sapete che significa riprendere? Non significa che ci dirà Aurice. Riprendetelo, perché il diavolo te lo vuole rubare. Vai a riprenderlo, vai a riconquistarlo, perché ogni persona che perdi diventi più povero. Ogni persona che acquisti diventi più ricco. Sapete che cos'è la nostra ricchezza? La Chiesa, i miei fratelli sono la mia ricchezza, più fratelli ho, sinceri, che mi amano, più ricco sono. Amen. Questa è la verità. Questa è la verità del Vangelo di Gesù Cristo. Più ci vogliamo bene, più siamo sinceri e più ci prodighiamo per l'unità. Io ho avuto una zia, sorella di mia mamma, e una campionessa, è morta più giovane di tutte le altre sorelle e degli altri fratelli, ma aveva tanti figli. E com'è che questi figli non si sono mai litigati tra di loro? Mai! Sapete, appena li vedeva litigare, era tremenda. Li puniva tremendamente e cercava di costruire l'unità. Di costruire l'unità. Fino a poco tempo fa ci siamo visti in un funerale di uno di questi figli. Lui è morto in Australia. E il fratello, che ancora è in vita, non è il più grande. Ce ne sono due rimasti, perché sono molto grandi di età. Ha 80 anni questo che era. Questo fratello ha detto: io non ho ricordo che qualche volta abbiamo litigato tra di noi. In tutti gli 80 anni non abbiamo mai litigato con i miei fratelli e le mie sorelle. Non abbiamo mai avuto litigi tra di noi. E ha detto: tutto questo è successo perché c'è stato qualcuno che ha fatto un lavoro straordinario. Il papà era un tipo litigioso, ma io me lo ricordo, ma mia zia, non perché era lei la zia di sangue, ma mia zia ha costruito l'unità tra i figli. Io dico, la Chiesa deve costruire l'unità, perché Dio vuole che stiamo uniti. Dio vuole che siamo una sola cosa, siamo una sola famiglia. Questo è lo scopo di Cristo, lo scopo della Chiesa. Si deve vedere che è un corpo che si ama, non un corpo dove ognuno è per sé e Dio per tutti. Questo slogan l'hanno coniato gli uomini, non è dal cielo. Invece Dio, noi tutti per uno e Dio per tutti. Amen. Questo anche i moschettieri lo usavano. Tutti per uno e uno per tutti. Ma questo funziona. Funziona nel regno di Dio. Questo è il cuore del messaggio della Chiesa, che il Signore ha affidato alla Chiesa. E noi qui vediamo che rompevano il pane e avevano comunione. E la comunione non era soltanto oggi giochiamo insieme, stiamo insieme e giochiamo alla tombola, giochiamo al Monopoli, qualche cosa insieme, ci divertiamo, sgranocchiamo qualche arachide, qualche pistacchio, qualche patatina, qualche cosa, stiamo insieme. È bello stare insieme. Questa è una cosa, un aspetto che è anche bello. Però l'aspetto più importante è comunione, vuol dire chi Dumishkin non ha niente e io non posso far finta di niente. Chi in questo momento non ha niente da mangiare, io ho cose da buttare. Condivido la mia spesa o faccio un altro piccolo sacchetto e glielo vado a portare. Noi abbiamo istituito il banco alimentare, che non ha funzionato per tante cose, però i bisogni ci sono sul serio e ci sono veramente. E io dico che dobbiamo, se vogliamo essere Chiesa, dobbiamo anche cercare, non possiamo ormai fare quello che hanno fatto, che avevano tutte le cose in comune. Oggi la cultura e il modo come ci siamo organizzati, la società di oggi non ci permetterebbe di condividere il tetto con chi è senza tetto, perché le case sono fatte in una certa maniera, non ci puoi mettere più di due letti, non puoi mettere insieme, c'è un bagno, c'è, e quindi tante cose. Però io dico, come Chiesa dovremmo anche poter ospitare, avere qualche locale, anche per una situazione di emergenza. Chi è che per esempio viene sfrattato, non ha niente? Io ho saputo con grande dolore che ci sono state delle persone che hanno dormito e hanno frequentato anche questa chiesa per tanto tempo nella macchina. Io l'ho saputo dopo questa cosa. Dice, ma che, se avessero saputo in tempo che cosa potevano fare? Io dico, ci dobbiamo anche organizzare, che non dobbiamo avere solo la chiesa comoda, con l'aria condizionata, e quindi con il calda o fresca, in inverno calda e in estate fresca, ma dobbiamo anche pensare per chi è che senza un tetto, e per chi, e quindi avere anche per una situazione di emergenza, per tamponare, e allora offrire questo alloggio, questa cosa, in questo tempo. Non è giusto che tu gli dai la tua casa a chi è che per esempio sperpera con il gioco. E poi è chiaro che questo non lo possiamo fare, però se una persona si trova a non avere più un tetto, che fai? O gli fai il processo e lo condanni per gli errori che ha fatto, oppure gli dai una possibilità per riflettere facendogli mostrare l'amore di Dio. E dice, senti, per un tempo stai qui, mentre cerca di organizzarti, puoi stare qui. Questo la Chiesa, queste risposte deve poterle dare, dovrebbe darle, non deve dare soltanto il pasto caldo il giorno di Natale. Se voi vedete quante cose buone si fanno nel giorno di Natale, ma il giorno dopo. Io ho visto una trasmissione del 22, non mi ricordo se era il 22, in televisione, nella Rai, dove c'era, si parlava di come vengono trattati i barboni, e il giorno 25 siamo molto ricercati, tutti mi cercano, tutti mi vogliono, ma poi il giorno dopo ritorniamo dove? A fare la fila alla Caritas, diceva. Facciamo la fila alla Caritas e poi per andare a mangiare qualche cosa, qualche panino, qualche cosa, o andare a ricercare nei cassoni dell'immondizia. Noi ci prendiamo in giro quando facciamo questo. Quando pensiamo a chi ne ha bisogno solo in un determinato giorno perché dobbiamo essere più buoni, il giorno di Natale, ma che? Questo su barzellette, deve essere buono 365 su 365. La Chiesa deve vivere e deve anche considerare, se siamo chiesa non possiamo permettere che ci siano persone di noi o che sono vicine a noi sotto i nostri occhi, anche se non fanno parte di noi, ma che il Signore li ha resi il nostro prossimo. Sapete che vuol dire nostro prossimo? Visibili a noi. Anche se può essere a una certa distanza, una notevole distanza, però quella persona ti bussa col telefono e ti fa sapere, tu non puoi essere così insensibile, non puoi essere una persona, allora vuol dire che Cristo non abita nel nostro cuore. Forse ci stiamo usando di Cristo, forse vogliamo usarci di Cristo, ma questo non è cristianesimo. Il cristianesimo è quando Cristo si usa di noi, non quando noi ci usiamo di Lui. Amen. Non è un gioco di parole, è così. A volte ci usiamo di Lui, vogliamo usarci di Lui per prosperare, per essere guariti, per stare bene, per essere perdonati, per essere alleviati dai sensi di colpa. Oh, Dio fa tutto questo, Dio è chiaro che lo fa, Dio ci guarisce, Dio ci toglie i sensi di colpa. Però poi una volta che tu sei stato messo in condizione di poter vivere e di poter stare bene, ora questo stare bene spendilo anche per gli altri, comincia a essere utile per gli altri. Comincia a essere una persona che costruisce comunione, quella vera, quella sincera, mettere in comune il superfluo, quello che c'è in più, e darlo a chi non ha. Se dimentichiamo questo aspetto, ci viene a mancare un punto importante dell'essere cristiano. L'altro era la preghiera, comunione, rompere il pane, insegnamento e poi la preghiera. Ma ditemi una cosa, una persona che vive in comunione, che non ha il superfluo, lo ha donato, che mette subito in pratica e che sperimenta la presenza di Dio, vive nella presenza di Dio e che si ricorda sempre che Cristo ha rotto il suo corpo perché noi potessimo essere una sola cosa, perché noi potessimo vivere nel regno dei cieli. E già ora, ditemi una cosa, è così difficile pregare per queste persone? Pregare, vi ricordo che parlare con Dio
essendo sicuri che Dio ci sta ascoltando e che ci sta amando e che ci vuole dare la risposta a quello che chiediamo. Amen. E quindi la persona quando vive in comunione, quando non ha sensi di colpa, quando mette subito in pratica la parola di Dio, la fede è semplicemente funzionante. Avete mai avuto una lampadina tascabile che pur avendo la pila dentro non accende? Eppure la lampadina funziona, eppure la pila è carica. Eppure la lampada non accende e non si vede la luce. Cosa fate? Vi dico che cosa faccio io. Tolgo il tappo, estraggo la pila per vedere se l'ho messa nel lato giusto. Se ho messo la parte sporgente a contatto con il polo positivo, con il polo giusto della lampada, diciamo di tutta la scatola, del contenitore dove c'è la lampadina, mi accerto che è messa bene, dopodiché premo l'interruttore ed è sicuro che la lampada si accende. È sicuro che possiamo spegnere il termosifone, perché è troppo caldo, poi fa male. Allora tu controlli se la luce non c'è, c'è qualcosa che non funziona. E se questa, se la luce c'è, sta funzionando. Io vi dico una cosa, quando noi facciamo tutto questo, abbiamo messo la pila nel modo giusto e la lampada è funzionante, perché la parola di Dio non l'abbiamo solo ascoltata, ma l'abbiamo messa in pratica, l'abbiamo avvitata questa lampadina. E c'ha tutta la resistenza, il filamento integro. E quindi la corrente arriva e fa la luce. E di conseguenza è la fede. C'è la fede. Ci vuole molta fede. No, non ci vuole molta fede. Gesù l'ha detto, chiaramente. Gesù ha detto che basta quanto un granel di senape per dire al monte di spostarsi, di gettarsi nel mare. Questa è la verità, fratelli cari. Amen. E quando noi facciamo questo, stiamo mettendo in condizione lo Spirito Santo di fare tutto il resto. La nostra fede è così semplice, così pura, che crediamo e riceviamo. Io non posso dimenticare, è stato scioccante. Una bambina, la figlia di mio nipote, stava molto male, aveva un mal di testa tremendo. È venuta dalla zia, dallo zio, e c'era la zia, e mia moglie. Dice, chiamo la zia, che prega per me. Mia moglie se l'ha messa sulle gambe, ha fatto una preghiera così, due parole, all'istante il mal di testa è passato. Mia moglie è rimasta scioccata, dice, ma è vero che ti passavo? Ma la bambina era così fiduciosa che Dio avrebbe risposto, che ha avuto più fede di mia moglie. Ha avuto più fede di mia moglie, perché era semplice. La bambina era semplice, ogni tanto glielo ricordiamo, ora molto grande, ora lavora, insomma va. È troppo presa della vita, ogni tanto ci diciamo, te lo vuoi quando sei stata guarita all'istante del mal di testa? Questo, le medicine non avevano funzionato, però la parola di Dio ha funzionato, la fede ha funzionato e ancora funziona, fratelli, ancora funziona. Vedete, se tante cose non succedono più è proprio perché ci siamo persi per strada. Ma dobbiamo ritornare ai sentieri antichi, dice la parola di Dio. Se ci siamo smarriti, dobbiamo chiedere quali sono i sentieri antichi. I sentieri antichi l'abbiamo letto oggi. Rompere il pane, attendere all'insegnamento degli apostoli. Lasciamo perdere l'insegnamento degli uomini. Prendiamo l'insegnamento degli apostoli. Quello semplice. Non parlavano lingue difficili. Infatti è scritto che parlavano da popolani. Pietro parlava da popolano, però quando c'era lo zoppo smetteva di essere zoppo, e quando c'erano i morti risuscitavano, e quando il popolano passava all'ombra i malati venivano guariti, perché c'era una grande fede in un cuore completamente arreso a Dio. La Chiesa deve essere questa, deve essere così. Voglio concludere qua leggendo
Un altro aspetto che dobbiamo ricordare. Galati, capitolo 4, dal verso 4. Ma quando è venuto il compimento del tempo, Dio ha mandato suo figlio, nato da donna, sottoposto alla legge, perché riscattasse quelli che erano sotto la legge, affinché noi ricevessimo l'adozione. E lo scopo della salvezza è essere figli, non più bastardi, scusate se uso questo termine, ma legittimi, figli di Dio legittimi. Gesù è venuto per adottarci e farci rendere parte dell'eredità di Dio, renderci figli legittimi di Dio, per cui possiamo chiamare Dio papà. E oggi dobbiamo ricordare questo mentre mangiamo il pane, che siamo figli di Dio. Amen. E se attendiamo agli apostoli, all'insegnamento degli apostoli, se attendiamo alla comunione, a rompere il pane, alla preghiera e tutte queste cose, dobbiamo soprattutto ricordare che Gesù è venuto per farci diventare figli legittimi. E ancora leggiamo, perché riscattasse quelli che erano sotto la legge affinché noi ricevessimo l'adozione. Ora, perché voi siete figli, Dio ha mandato lo Spirito del Figlio nei vostri cuori, che grida Abba Padre. Perciò tu non sei più servo, ma figlio. E se sei figlio, sei anche erede di Dio per mezzo di Gesù Cristo. Per mezzo di Cristo siamo figli e quindi eredi. E Dio è mio padre. Dio è mio padre. E allora io non sono più un servo. Sono un figlio. C'è differenza tra un servo e un figlio? Un servo vive, lavora, perché non è padrone di se stesso. Un servo vive semplicemente per il suo padrone e vive perché poi, se lavora, avrà anche un pezzo di pane da mangiare, e quando si consumano le scarpe ci catta, e quando si logorano i vestiti gli rimette, ma niente di più. Non ha diritto a nient'altro se non mangiare ed essere vestito, e anche un posto dove poter dormire, perché se non dorme poi non può lavorare il giorno dopo. Come si trattava un asino, come si trattava un bue da macina, come si trattava i bue che arava. I bue che aravano, se, perché si nutre? Perché poi il giorno dopo deve tirare l'aratro. Perché si dava da mangiare al cavallo? Non per farci fare la passeggiata alle persone, ma perché il cavallo serviva per trainare il mezzo di trasporto, come mezzo di trasporto, come mezzo per andare in guerra, dove il cavallo rischiava di morire anche ucciso. E così era lo schiavo, ma Gesù è venuto per liberarci dalla schiavitù e renderci figli. Il figlio ha il diritto di stare a casa. Vi ricordo solo un particolare. Quando il fratello del figlio prodigo si è lamentato con suo padre perché aveva fatto la festa per quello perduto che era ritornato, dice: ma avresti potuto dare almeno un capretto, affinché io potessi festeggiare con i miei amici. Figlio mio, mi stai chiedendo questa cosa adesso? Ma tutto quello che è mio, un capretto, ma tu avresti potuto prendere tutto, perché tutto quello che è mio è tuo. Quello che è mio è tuo. Questo è quello che Dio ci vuole dire. Voi siete figli, perché quello che è mio è vostro. Tutto l'oro del mondo è nostro. I soldi di questo mondo sono nostri, perché sono tutte di nostro padre.
E tutti quelli che sono iniqui e hanno i soldi sono persone che non hanno diritto ad averli. Quelli sono nostri. Tutti quelli che hanno l'oro, le pietre preziose, tutte quelle e sono iniqui, sono persone che non hanno diritto ad avere quelle cose perché sono di nostro padre. E noi siamo gli eredi. E sapete, quando noi comprendiamo una cosa del genere, che se io avessi dei soldi, dei milioni, io potrei fare tante case per fare dormire le persone, naturalmente non intestate a me perché non avessi a pagare l'IMU. Direttamente alle persone che non è, le farei intestare direttamente alle persone che non hanno casa. Oppure creerei dei posti di lavoro. Dei posti di lavoro, e tante persone appena vedono che i guadagni diminuiscono un pochettino, non guadagnano più quei soldi, trasferiscono la fabbrica all'estero, così costa di meno la manodopera, e non ci pensano manco due volte per dire: ma quante persone perderanno il pane? Se io trasferisco questa azienda da qui a lì, tutte queste persone, queste migliaia di persone che lavorano in questa azienda, centinaia di persone, dove, che cosa mangeranno il giorno dopo? Nemmeno se lo creano il problema. Ma i cristiani che sono prosperi, se noi realizzassimo la prosperità, quella di Dio, e avendo il cuore di Dio, non il cuore per farci soltanto poi le super ville, le mega ville che io non condivido, con i rubinetti d'oro, queste dovranno rendere conto a Dio un giorno. Però dico, se tu dopo che vivi in una casa dignitosa, una casa con quello che è necessario, con quello che è giusto che ci sia, anche bella, perché no, e poi il resto tu lo dai per creare posti di lavoro, perché altri possano mangiare. Io sono convinto che non ci sarebbe povertà sulla terra, nessun uomo sarebbe povero se non ci fossero persone che sfruttano e vivono sulle spalle dei poveri. Non ci sarebbe, perché c'è abbastanza cibo per nutrire tutti. C'è abbastanza denaro perché tutte le persone possano avere un tetto. C'è abbastanza denaro perché tutte le persone possano avere vestiti. C'è abbastanza sulla terra. Dio non ha messo risorse insufficienti. Dio ha messo tutto quello che è sufficiente. È il cuore dell'uomo che è schiavo del diavolo e allora vuole accentrare tutto per sé e chiudere un cuore nell'egoismo senza guardare gli altri che soffrono. Quando ci fanno vedere in televisione quei bambini che muoiono, quelle cose, noi subito cambiamo canale perché ci sconvolgiamo. Un giorno dobbiamo rendere conto di quante volte abbiamo cambiato canale. Io credo che il Signore ci chiederà conto. Cioè, tu cambiavi canale per non vedere quelle cose, andavi a vedere altre stupidaggini. E invece stavo bussando al tuo cuore, stavo cercando qualcosa. Dice, ma chi ne so, rubano poi i soldi dell'auto, sai quanti ce ne arrivano là? Ma che ti importa se gli altri sono disonesti? Tu intanto fai la tua parte. Ti stanno chiedendo, dai, punto, senza giudicare. Fratelli, facciamo i cristiani veri. Non i cristiani per finta. Quelli come il comportamento di tutta la gente del giorno 25 dicembre. Il giorno di 25 dicembre per i cristiani è sempre 25 dicembre, è sempre Natale, sempre buoni, perché Dio è sempre buono. C'è un giorno in cui Dio non è buono? O Dio è sempre buono? Noi siamo chiamati a vivere una vita con Dio di coerenza, coerenti. Un giorno ci sarà bussato e vi dico, la parabola dei talenti, vi ricordo soltanto questo. Dice, ma io avevo un solo talento, ne avevo solo uno, che potevo fare? Ho avuto paura di perderlo e l'ho sotterrato. Il Signore dirà, prendetegli quel talento e datelo a chi ne aveva di più. E lui ha trafficati. E a quello buttatelo fuori, nella genna, buttatelo fuori. Malvagio servitore infigardo, malvagio. Allora il cristiano deve ricordare
quali sono le sue origini. E mentre rompiamo il pane, dobbiamo dire: sto concludendo un anno e sto comprendendo una cosa, che io devo vivere come i miei fratelli di 2000 anni fa, che attendevano l'insegnamento e con gioia lo facevano. Facevano comunione e poi rompevano il pane, si ricordavano che Gesù deve ritornare e pregavano con semplicità di fede, con semplicità di cuore, e ricevevano. Perché io faccio parte del regno di Dio. Dio è mio Padre. Lo Spirito Santo mi ricorda che io sono figlio e mi dice: guarda che Dio è tuo Padre. Dio è tuo Padre, tu sei erede, tu hai diritto. Comincia a cercare i diritti di figlio. Quello che hai, quello che il Padre vuole che tu, un padre, diciamocelo chiaramente, è contento che il figlio viene sfrattato e buttato in mezzo a una strada? O il padre dice: figlio mio, ma tu stai su te ponte quando io ci aiuto tutto? Vieni, torna a casa. Io ti do le risorse per comprarti un'altra casa. Io ti do il modo come poter pagare un'altra casa. Se quella l'hai persa, io ho tutte le risorse per poter... Non c'è una condizione di disperato che Dio non possa risolvere. Non c'è disperazione così grande che Dio non possa attenuare. Perché Dio ha tutte le risorse e tu hai Dio come Padre. Amen. Gloria al Signore Gesù. Ora voglio concludere leggendo in Primo Corinzi capitolo 11. Perdonatemi, oggi abbiamo preso un po' di tempo, però tutto il tempo è di Dio. Capitolo 11 dal verso 23, che dice: poiché io ho ricevuto dal Signore ciò che vi ho anche trasmesso, che il Signore Gesù, nella notte in cui fu tradito, prese del pane. E dopo aver reso grazie lo spezzò e disse: prendete, mangiate, questo è il mio corpo che è spezzato per voi. Fate questo in memoria di me. Parimenti, dopo aver cenato, prese anche il calice dicendo: questo calice è il nuovo patto nel mio sangue. Fate questo ogni volta che ne bevete in memoria di me. Poiché ogni volta che mangiate di questo pane e bevete di questo calice, voi annunziate la morte del Signore finché egli venga. Perciò chiunque mangia di questo pane o beve del calice del Signore indegnamente sarà colpevole del corpo e del sangue del Signore. Ora ognuno esamini se stesso e così mangi del pane e beva del calice. Poiché chi ne mangia e beve indegnamente, mangia e beve un giudizio contro se stesso, non discernendo il corpo del Signore. Per questa ragione fra voi vi sono molti infermi e malati, molti muoiono, perché se esaminassimo noi stessi, non saremmo giudicati, ma quando siamo giudicati siamo corretti dal Signore affinché non siamo condannati col mondo. Quello di giudicare dovremmo metterlo da parte, dobbiamo esaminare, ma non gli altri, noi stessi. Se tu ti vuoi accostare degnamente, non esaminare gli altri, esamina te stesso. Non cercare il male negli altri, cercalo dentro di te. Quando tu fai questa preghiera: Signore, aiutami a non vedere i difetti degli altri, ma a vedere i miei. Perché è naturale vedere i difetti degli altri. È anche naturale non vedere i propri. È naturale invece, è soprannaturale, non vedere i difetti degli altri e vedere i propri. Perché non per accusarti, non per farti del male, non per sentirti in colpa, ma per non sentirti meglio degli altri e per sentire il bisogno di essere perdonato da Dio, per sentire il bisogno di essere trasformato da Dio, per sentire il bisogno di crescere nell'essere cristiano. nell'essere un vero credente. Amen? Per cui intanto ora facciamo questa preghiera, ci alziamo all'impiedi.